A come Atlante, geopolitica e materie prime.
10:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. A come America Latina, in collegamento Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
E partiamo dalla Colombia, dove c'è stato un voto molto importante questa notte.
Colombia va a segunda vuelta el 21 de junio con el 99% de los votos escrutados. El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo poco más del 43% y el candidato de la izquierda oficialista Iván Cepeda logró más del 40%. Horas después, el presidente Gustavo Petro aseguró en la Red X que no acepta los resultados, además de cuestionar el sistema informático utilizado. Iván Cepeda también dijo no reconocer que va en segundo lugar. Juan Pablo López desde Bogotá nos tiene lo ultimo.
Allora, in Colombia quindi il 21 di giugno si terrà il ballottaggio tra due candidati che rappresentano visioni, possiamo dire, inconciliabili per il paese. Ha vinto a sorpresa al primo turno, come avete sentito, Abelardo de la Espriella con il 43,7%, un avvocato ultraconservatore, ammiratore di Donald Trump. Al secondo posto il candidato delle sinistre, comunque il candidato del governo, che ha ottenuto 40,9%, Ivan Cepeda. Poco dopo la pubblicazione dei risultati del cosiddetto pre-conteggio, il presidente uscente Gustavo Petro ha dichiarato di respingere questi dati e ha denunciato una presunta inclusione dei elettori fantasma in questo conteggio. Intanto, Alfredo, ti chiedo come mai questa differenza tra sondaggi e questi risultati?
Ma probabilmente perché è successo un fenomeno che abbiamo visto altre volte, il cosiddetto voto utile. Il voto utile questa volta è stato a destra, perché fino a un mese fa chi era al secondo posto dopo Iván Cepeda, che veniva dato al primo, attorno al 43-44, invece ha preso due punti in meno, quindi diciamo che come sondaggio ci stava, era Paloma Valencia, la candidata uribista, che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso De la Espriella, e dal voto finale, visto che De la Espriella è al 43,7 e Paloma Valencia ha preso il 6,9, vuol dire che a destra hanno deciso di votare direttamente chi negli ultime settimane i sondaggi davano come quello che sarebbe andato al ballottaggio. C'è un quarto candidato con un milione di voti, che è Sergio Fajardo, che è un centrista, al 4%, quindi diciamo che questo primo turno è stato già praticamente è andato a derimere chi dei due che sarebbero passati sarebbe arrivato con più punti. Certo che il 43,7 di De la Espriella al primo turno, considerando che Paloma Valencia ha già detto che lo sosterrà al secondo turno, Fajardo deve pensarci, ma poi c'è tutta una galassia centrista che è forte in Parlamento ma che non aveva candidati alla presidenza, e che quella galassia centrista che darà una maggioranza all'uno o all'altro, perché nessuno dei due, né De la Espriella né Cepeda, ha una maggioranza propria in Parlamento. Ecco, staranno facendo i conti su chi conviene di più appoggiare, però diciamo che tranne grosse smentite, il risultato De la Espriella, visto i voti che ci sono a destra, dovrebbe essere quello che gli permetta di vincere l'elezione, anche se, come sappiamo, in realtà i secondi turni sono elezioni nuove. Poi in Colombia ha votato il 58% degli elettori, che sono due punti in più rispetto all'elezione del 2022, ma bisogna capire anche quale sarà l'affluenza per il secondo turno, soprattutto da parte degli elettori che non hanno votato questi candidati.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
Ecco, Alfredo, non siamo impazziti.
Noi no.
Abelardo della Esperelia è anche un cantante e praticamente questo album si chiama De Mia Alma Italiana, dedicato praticamente, canta tutti i standard italiani. Quindi questo anche per introdurre il personaggio che neanche in Colombia hanno visto venire.
No, assolutamente, lui ricorda molto, anche se è un profilo che, non è esattamente quello, ma ricorda molto Milei, cioè un personaggio che non aveva un passato politico, che non aveva dietro un partito e che è diventato presidente in pochi mesi. Ecco, Della Esperelia è lo stesso, è lui un avvocato, ha 47 anni, è sposato con 4 figli ed è un avvocato ricco, nel senso che è un penalista di grido. Lui è stato l'avvocato dei VIP, l'avvocato dei politici accusati di corruzione, uno dei suoi clienti più famosi, i nostri ascoltatori lo conoscono, Alex Saab, che è stato il ministro di Maduro, ma soprattutto quello che è considerato quello che gestiva i fondi neri di Nicolás Maduro, che è stato tra l'altro appena stradato negli Stati Uniti. Quindi lui, tra l'altro, dopo il Covid si era trasferito con tutta la famiglia a Firenze, è stato 3 anni qui in Italia. Lui è italiano per parte di sua madre. Ed è sceso in politica, ma nemmeno un anno fa, e nessuno dava 2 soldi su questa possibilità. Qual è il suo profilo? Beh, lui, diciamo, è un classico. Da un lato è l'uomo di successo, cioè mi sono fatto da solo, sono diventato ricco e un avvocato di successo, ho una bella famiglia, e poi la pensa come i suoi punti di riferimento dichiarati, soprattutto Nayib Bukele, del quale copia anche un po' il look, con la barba ricorda molto quella di Bukele, ma soprattutto lui diciamo, ripropone le formule utilizzate da Bukele in Salvador contro la insicurezza, in Colombia, che è un paese nel quale, come sappiamo, l'insicurezza è un problema, anche se è un po' diverso come motivazione rispetto a quella del Salvador. Poi prende come modello anche Javier Milei per quello che riguarda l'economia. La gente deve fare come me, deve farcela da sola, lo Stato non deve aiutare più di tanto, perché ognuno se pensa positivo può arrivare molto bene. Poi è un ammiratore di Donald Trump, quindi lui si colloca appieno in quella galassia che sta ruotando attorno a Donald Trump e che sta conquistando man mano alcuni pezzi di alcuni paesi dell'America Latina. Dicevo, è uno strano mix tra Bukele, Trump e Milei, con alcune caratteristiche colombiane, come quella appunto del successo personale. Ha fatto la sua campagna fondamentalmente sui social media, che questa è un'altra caratteristica ormai delle campagne elettorali, e gli osservatori dicono che il voto che ha avuto Della Esperelia in realtà è un voto protesta contro Gustavo Petro, che ha avuto una figura che si è molto oscurato in queste ultime settimane durante la campagna elettorale, è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è un qualcosa che un presidente non dovrebbe fare, così come adesso contestare la trasparenza del conteggio veloce, eccetera, in un paese che, essendo governato da lui, il responsabile sarebbe lui. Un po', ecco, da questo punto di vista ha fatto alcune cose seguendo un po' il modello Trump o Bolsonaro per quello che riguarda la trasparenza, però per fortuna, diciamo, il tutto più o meno gestibile. Ecco, dicevo, il primo gruppo parlamentare sarà quello della sinistra, quello che sostiene Ivan Cepeda, mentre invece della Spinella, quando si erano fatte quelle primarie e soprattutto le legislative di cui abbiamo parlato qualche mese fa, non aveva presentato una lista propria, quindi lui non ha un gruppo parlamentare suo, ha un mix di partiti che lo sostengono, il Centro Democratico, il Partito Conservatore Colombiano, Cambio Radicale, che insieme fanno una 27-28 deputati contro i 25 che ha invece la sinistra. Per questo motivo, dicevo, su 108 parlamentari, per questo motivo qualsiasi dei due che vinca dovrà fare un accordo con quei partiti che non avevano candidati alle elezioni, come lo storico Partito Liberale, che non aveva un candidato proprio in questa elezione, ma al secondo gruppo, sia al Senato che alla Camera. Quindi ecco, la situazione per quello che riguarda l'elezione presidenziale probabilmente è abbastanza definita per il secondo turno, dopodiché si aprirà un governo, inizierà un governo che non potrà mantenere fino in fondo le cose che ha promesso, perché non avendo una maggioranza propria ovviamente dovrà mediare molto per portare a casa qualcosa.
Ultima domanda sulla Colombia, Alfredo, che impatto ha avuto Trump su questo voto? Ricordiamo che Trump da un anno ha messo nel mirino Gustavo Petro.
Beh, in queste elezioni in particolare non si registrano interventi a gamba tesa come era successo in Argentina per il rinnovo del Parlamento o in Honduras con le ultime presidenziali. Si è mantenuto lontano, anche perché Petro, che è stato nel suo mirino, era stato, diciamo, minacciato di far la fine di Maduro, di essere un narcotrafficante. Dopo che Petro si era recato alla Casa Bianca, alla fine Trump ha detto che era un bravo ragazzo e un po' la tensione era rientrata. Credo che gli Stati Uniti sapessero che diciamo, aveva una possibilità un candidato a fine degli Stati Uniti di vincere senza che ci fossero interventi esterni. Quindi ecco, in questa elezione almeno in Colombia non ci sono state, diciamo, accuse o sospetti di interventi diretti da parte di Donald Trump.
Andiamo in Bolivia.
Se ha determinado mantener las medidas de presión, se ha determinado también establecer corredores humanitarios para hacer pasar todo lo que se llama cargamentos de medicinas, oxígeno y todo lo que significa precautelar la vida de los que están en las carreteras.
La lucha continúa, compañeros, ¿no? Donde ya los hermanos quienes están constituidos en las carreteras, en las calles, el pedido de ellos es continuar hasta que el señor presidente se vaya. Entonces, lo único que se habló es respetar la decisión de nuestros hermanos de base.
El ampliado nacional de la COP, por unanimidad, ha decretado de que la lucha continúa.
Alfredo, questo sono il leader della protesta. Sì.
Sì, no, la protesta ormai non è più puntuale, nel senso non è più puntuale sul rincaro o la mancanza di combustibile, sull'inflazione eccetera, ma la rivendicazione attualmente è quella di chiedere le dimissioni di Rodrigo Paz, che si è insediato 7 mesi fa, ricordiamo, e quindi ecco, diciamo che si è alzato il tono. Il presidente sta evitando di utilizzare poteri straordinari, anche se il Parlamento appena ha cancellato una legge che metteva delle restrizioni sullo stato di eccezione. Quindi teoricamente il presidente Paz ha la facoltà costituzionale di dichiarare lo stato di emergenza, cosa che non sta facendo. Cosa faccio invece? Ha creato un consiglio economico sociale per includere settori sociali nella presa di decisione del governo, ma al quale non hanno partecipato, non sono assistito i settori che sono diciamo per strada a chiedere la sua dimissione. D'altra parte la vicepresidenza e la conferenza episcopale hanno formato una commissione di dialogo per trovare diciamo una misura che possa calmare le acque, soprattutto perché vengano annullati gli ordini, i mandati di cattura contro i dirigenti della protesta. C'è una persona che viene accusata dal governo, io credo che diciamo, il governo stia esagerando il ruolo di questa persona per motivi politici, Evo Morales, ex presidente del paese, il quale si trova nel tropico di Cochabamba, cioè nella sua roccaforte, nella zona cocalera, dove lui era nato come, politicamente come dirigente del sindacato dei coltivatori della foglia di coca. Con lui ha un mandato di cattura da tempo, e non per motivi politici ma per motivi personali, e lui a 66 anni sta diventando di nuovo una persona in vista, dopo aver bruciato diciamo il suo credito politico nello scontro col presidente Luis Arce, cioè presidente precedente, che era del suo partito, ed è quello che diciamo è più radicale nel chiedere le dimissioni di Paz. Quindi la situazione è veramente ingarbugliata in una davanti anche un'emergenza sanitaria. Alla Paz stanno già i medici dicendo che mancano i rifornimenti per gli ospedali. La Bolivia ha ricevuto aiuti umanitari dal Cile, dal Perù e adesso dal Brasile. Quindi è una situazione che pare non abbia uno sbocco, perché il presidente non intende dimettersi. E dall'altra parte le persone che stanno manifestando, i gruppi che stanno manifestando, non sono, diciamo, disponibili a discutere di cose che non siano le dimissioni del presidente. Quindi al momento una grande impasse. Sicuramente sarebbe intervenuto Lula, perché il Brasile ha una lunga storia di interventi a favore della democrazia nei paesi più piccoli della regione come il Paraguay e la Bolivia, ma visto che in Brasile sono in campagna elettorale e con altri problemi, penso che questa mancanza di attenzione, l'altro paese, l'Argentina, che non è minimamente interessata con mille a cosa succede in Bolivia, ecco, questa mancanza di interessamento delle potenze regionali fa sì che questa crisi si stia trascinando senza che si veda al momento via di uscita.
Tuve de ti, tu foto y tu recuerdo voy a sembrar.
Questo è il nuovo album di Right Now, una giovane artista del Porto Rico che ha collaborato anche con Bad Bunny, e in questo brano voleva anche lanciare un messaggio di solidarietà a Cuba, nel senso che c'è un featuring di Omar Portuondo in questo brano. Ecco Alfredo, chiudiamo questa puntata tornando al Venezuela, e negli ultimi tempi finalmente vediamo un po' di attivismo da parte della Corina Machado.
Sì, Maria Corina Machado, un silenzio lunghissimo, ovviamente, dopo che Donald Trump le aveva spiegato di persona alla Casa Bianca che il sequestro di Maduro non voleva dire che lei sarebbe rientrata per dirigere il processo, ha riunito un po' l'opposizione a Panama. In realtà ha riunito il fronte del quale fa parte lei, che è questa piattaforma unitaria democratica, e un'altra alleanza politica, alleanza con Venezuela, per stabilire una roadmap per il ritorno alla democrazia in Venezuela. È stato battezzato come Manifesto di Panama, e hanno concordato che un paio di cose, perché qua non ci sono tempi. Da un lato, che sia condotto questo processo da Maria Corina Machado. Il manifesto è stato sottoscritto, oltre che da lei ovviamente, anche da Edmundo González Urrutia, cioè quello che era stato il candidato battuto da Maduro in quelle contestatissime elezioni di 2 anni fa. Quindi ecco, lei dovrebbe condurre questo processo, ha chiamato il resto dell'opposizione ad allinearsi su una via che a questo punto diventa negoziale, ovviamente, perché è una roadmap che prevede la, diciamo, scriverla e percorrerla insieme al governo di Delcy Rodríguez, ed è questa la grande novità. Il fronte di Marina Corina Machado non parlava e non intendeva parlare con Delcy Rodríguez, invece adesso sì. Nel manifesto di Panama si dice che questo processo sarà accompagnato dal governo degli Stati Uniti, sappiamo da chi ovviamente, e adesso si attende che il governo di Delcy Rodríguez dica se parteciperà a questo processo. Ancora non hanno detto niente. Delcy Rodríguez, se la seguite un po' sui suoi social, è attivissima, cioè è costantemente in giro per il paese a inaugurare case popolari, a parlare di agricoltura, cioè è come se fosse una presidente in campagna elettorale, forse lo è, e non sarebbe da stupirsi che quando effettivamente si stabilisca un calendario elettorale ci si trovi da un lato con Maria Corina Machado e dall'altro proprio con Delcy Rodríguez, che sicuramente un pezzo importante di consenso in Venezuela, non tanto lei ma il partito chavista, se ancora ce l'ha. Quindi ecco, la situazione sta pian piano diciamo rientrando un po' in una normalità, l'economia del paese sta reagendo, c'è una buona crescita soprattutto legato al fatto dell'aumento del petrolio in questo periodo, la situazione sociale sembra calma, e la novità appunto di questo manifesto di Panama è che per la prima volta l'opposizione più dura al chavismo propone al governo di fare un percorso insieme. Ovviamente Trump porta consiglio in questo senso, perché gli Stati Uniti, come abbiamo detto dal primo momento, non volevano una rottura in Venezuela della, diciamo, della stabilità del paese, per quanto il Venezuela non sia stabile, ma non volevano appunto una rimozione forzata del governo dell'esperienza chavista, o anzi di Maduro, che potesse provocare una grande periodo di stabilità. Ecco, l'opposizione si è adeguata a questo volere di Washington, e il manifesto di Panama da questo punto di vista segna una svolta nella storia dell'opposizione radicale al governo di Venezuela dopo Chavez.
Alfredo, ci sentiamo lunedì prossimo?
Esatto, a lunedì avremo le elezioni in Perù, lunedì domenica prossima, quindi vedremo se
finalmente sappiamo chi è al secondo turno.
Sì, i sondaggi sono interessanti, vedremo.
Bene, buona settimana.
Settimana anche a voi.
Ah, come America Latina torna quindi lunedì prossimo. Tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.
Te vas, pero siempre vuelves, lluvia que revuelve y no me crece nada. Lo que quiero.